direi che possiamo riprendere dopo questa pausa. Allora adesso sentiremo cosa da dire il professor Brock.
Io avrei moltissime cose da dire, quindi cercherò di contenermi, sarò non troppo organico rispetto all'intervento precedente che aveva una sua linearità. Cercherò comunque di dire nella mezz'oretta che mi prendo le cose più importanti tra quelle che mi sono annotato in questi giorni riflettendo sul tema proposto dalla Voltolina. Vi dirò subito una cosa che riguarda il sottoscritto. Io sono un ex insegnante, come diceva la dottoressa Voltolina, sono stato anche il suo di italiano, però sono laureato in filosofia. Mi è capitato poi di insegnare letteratura, alla quale sono interessato tanto quanto alla filosofia. E sono totalmente all'interno della tradizione ebraico-cristiana, questo in modo consapevole e cosciente, e quindi alla tradizione culturale occidentale, e quindi anche in questo mi differenzio dall'intervento precedente. I miei riferimenti culturali essenziali, in questa fase almeno della mia vita, sono René Girard, un pensatore francese, e Eric Gans, che invece è un pensatore americano, californiano, che è discepolo del primo ma si differenzia in modo abbastanza radicale su alcuni punti. Oltre a questo, cioè a far riferimento alla teoria mimetica di Girard e alla antropologia generativa di Gans, devo dirvi che io sono padre di un bambino con autismo grave, un ragazzino di 13 anni che fin da sempre ha manifestato una condizione neurologica particolare, per cui ha un bassissimo quoziente di intelligenza e, oltre al ritardo mentale, ha anche un autismo in forma grave, per cui per esempio non parla, non dice neanche una parola e non è in grado di fare giochi simbolici, di comprendere le relazioni sociali, e ha tutta un'altra serie di limiti che pone in maniera piuttosto netta la domanda, la questione su che cosa sia ciò che ci fa umani e ciò che invece ci impedisce di essere almeno pienamente tali. Anche pone una questione a cui io nell'attuale clima culturale e scientifico tengo molto, che è la differenza tra l'animale e l'umano. Qualche cosa che nell'attuale piega che hanno preso le scienze occidentali sembra essere messa in discussione. Non è solo un fatto scientifico, è un fatto più generalmente culturale. Vedrò se riuscirò a fare un discorso che contemperi e fonda insieme queste linee differenti. Quando la dottoressa Voltolina mi ha telefonato e mi ha proposto i limitati dunque liberi, io ho avuto un sobbalzo, perché mi sembrava un'espressione un po' strana, e però immediatamente nella mia mente hanno preso corpo due immagini, una quella della gabbia dentro cui viene limitato, confinato un animale o anche un essere umano, l'altra quella di un'isola in cui ugualmente un naufrago può vivere, magari a lungo, limitato, ma limitato in modo diverso da quello che avviene quando uno è in una gabbia, perché se tu sei nella gabbia sei limitato dal limitato, la gabbia è limitata, ti chiude in uno spazio ristretto, mentre se sei in un'isoletta circondata dall'Oceano Pacifico, tu sei limitato da ciò che appare come illimitato, che nel confronto con il limite rappresentato dall'isola è illimitato. E subito dopo mi è venuto in mente Napoleone, guarda caso, Napoleone a Sant'Elena, che è prigioniero e nello stesso tempo naufrago, per dire così, e quindi unisce il limite della prigione a quello dell'oceano che stringe. E subito dopo mi sono venute in mente due opere letterarie, proprio per farvi vedere la catena delle connessioni che si sono diciamo attuate nel mio cervello. Mi sono venute in mente due opere in cui l'isola gioca un ruolo importante, anzi tre. Mi è venuto in mente ovviamente Robinson Crusoe, ma subito dopo mi è venuto in mente un romanzo di Jules Verne, che è il secondo che io ho letto da bambino, mi ricordo nel 1958, avevo 7 anni. Si intitola 2 anni di vacanza e parla di un gruppo di studenti che fanno naufragio, sono studenti inglesi adolescenti, finiscono per 2 anni su un'isola deserta, si organizzano nella nave, avevano fucili, avevano viveri, e formano una specie di società ben ordinata, e quindi insomma un Robinson Crusoe collettivo. Poi mi è venuto in mente invece il Signore delle Mosche di Golding, un romanzo in cui avviene una cosa simile, cioè un aereo con alcune decine di ragazzini finisce su un'isola del Pacifico e lì questi ragazzini sopravvissuti si organizzano, sì, o meglio cercano di riorganizzarsi, ma finiscono per ricostruire, diciamo così, un'esistenza di tipo tribale, quindi ben diversa da quella civile di 2 anni di vacanza. E infine finiscono in pasto alla violenza. La morale di questo anti-Robinson Crusoe, che è il Signore delle Mosche, è che la violenza, che è il male fondamentale degli umani, avviene inevitabilmente date determinate condizioni. Quindi riportando l'uomo verso l'origine, verso la natura originaria, la violenza è inevitabile se mancano, diciamo, le forze in grado di controllarla. La forza sociale in grado di controllare la violenza è la religione. La prima forza è la religione. E la religione funziona essenzialmente mediante il sacrificio, cioè un'attività rituale in cui ci sono delle vittime, animali o umane. Voi sapete che il tema del sacrificio umano è un tema veramente interessante, ma che percorre i millenni. C'è anche nella Bibbia, per esempio, testo ben poco conosciuto dagli occidentali, questo paradossalmente. Nella Bibbia c'è il sacrificio di Isacco. Viene sostituito all'ultimo momento da un capro, ma suo padre è pronto a sacrificarlo. Abramo è pronto a sacrificare Isacco alla divinità. Ugualmente gli dei dei Cananei, popolo con cui gli israeliti hanno avuto da sempre delle frizioni, diciamo così, richiedevano il sacrificio dei primogeniti, cioè bambini primogeniti, ne facevano tanti allora di figli, i primogeniti, come le primizie del raccolto, come i primi nati dal gregge, si offrivano in olocausto alla divinità. Il sacrificio animale è diffusissimo in tutte le culture, in tutte le religioni. Nella religione cattolica, magari qualcuno di voi va a messa la domenica e sente parlare del sacrificio della messa, dove ci sono sacerdoti, coloro che danno il sacro, sacerdotes, ci sono i sacrifici. Non c'è sacerdote se non c'è sacrificio. Nelle chiese protestanti evangeliche non c'è il sacrificio, la messa non c'è, non è concepito il rito comune come sacrificio, è un culto ma non è un sacrificio. Siccome non c'è un sacrificio, non c'è il sacerdote, ci sono pastori ma non hanno nome sacerdote. Ora, nella teoria di Girard, gli umani da sempre controllano la violenza latente nelle loro società che inevitabilmente prima o poi le porterebbe al parossismo del caos, della indifferenziazione violenta e quindi alla implosione, la controllano mediante dei riti sostitutivi in cui alcune vittime sono designate ed eliminate e sacrificate, uccise, per il bene della comunità. La comunità dunque si riunisce intorno all'altare e lì avvengono le uccisioni, di solito di vittime animali. Questa pratica nella visione di Girard però non è una pratica originaria, è secondaria rispetto a ciò che avveniva precedentemente e che ogni tanto avviene in forme diverse anche oggi. Cioè la vittima non è un animale e nemmeno un uomo designato per essere vittima e ucciso come facevano gli Aztechi sui loro altari, ma è un personaggio che viene linciato. Il linciaggio è la prima forma di uccisione di qualcuno che viene caricato di negatività, per dire così, cioè viene visto come elemento disturbante, negativo, pericoloso, infettivo rispetto alla comunità e quindi viene o espulso oppure linciato, quindi o ammazzato o buttato all'esterno. Se voi ragionate potete facilmente trovare questo schema dovunque anche oggi, nei vostri gruppi per esempio. Un gruppo di giovani include, sulla base di solito di processi mimetici, cioè di mimesi imitativa, ci si veste allo stesso modo, si amano gli stessi cantanti, ci si conforma, dunque si può essere inclusi in un gruppo, ma qualcuno può essere anche espulso dal gruppo, emarginato. Ricordo che quando correggevo i temi dei miei studenti trovavo sempre, quando si parlava di conformismo, che i giovani imitano gli altri perché il loro terrore maggiore è essere emarginati ed espulsi dal gruppo. Questo terrore non è tipico dei giovani, è un universale umano generale, noi ci conformiamo, non siamo liberi neanche nel nostro, voi pensate di vestirvi liberamente come volete, non è mica vero, voi vi vestite secondo la moda di oggi con i vestiti che trovate e anche in riferimento a mio figlio vuol fare il metallaro, quindi si veste da metallaro, cioè nel suo gruppo sono tutti metallari, quindi il chiodo eccetera eccetera, il vestito è un linguaggio, il vestire anche determina conformità. Quindi noi non è che io sono qui in giacca e cravatta perché sono un borghesuccio ex insegnante piuttosto anonimo che quando va a una conferenza si mette in giacca e cravatta, insomma. Non sarei mai venuto qui con un maglione peruviano sdrucito, perché non è magari un mio amico che filosofa in modo libero e diciamo da schemi e antiborghese eccetera, sarebbe venuto qui, non so, vestito tutto di jeans oppure con appunto un maglione peruviano sdrucito e con i jeans sbrindellati. Come per dire, insomma, sono processi mimetici e nella visione girardiana le prime vittime sono i diversi. Per esempio all'interno di una tribù, poniamo, primitiva, nasce un bambino che ha una deformità e viene eliminato. Si ritiene, poniamo, che sia impuro. Quando a Roma nascevano, nell'antica Roma, nascevano soggetti strani con deformità o cose del genere, venivano interpellati i sacerdoti. I sacerdoti di solito ordinavano sempre dei riti purificatori, perché vedevano nella nascita di un soggetto anomalo un messaggio divino. Gli dei di solito vogliono sempre sacrifici. Li vogliono anche gli dei dell'economia. Sacrifici, infatti fra poco cosa ci faranno fare? Sacrifici. Il sacrificio purifica, rende una società a cui vengono tagliate una serie di cose, rende una società più pura, più pronta, più la rinnovano, no? Quindi l'Italia si deve rinnovare, si deve modernizzare, saranno necessari dei sacrifici, quindi di conseguenza delle vittime, ma questa espressione non viene utilizzata. In realtà la teoria girardiana è piuttosto, sì, sarebbe un po' lungo esporla nei suoi elementi, anche semplificandola, però vi rimando a due libri che sono pubblicati da Delphi, una si chiama La violenza e il sacro e l'altra si chiama Delle cose, si intitola Delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi farò anche autopromozione, io sono molto presente sulla rete, quindi se voi volete vedere, ho pubblicato anche molti testi di vari autori e ho anche tradotto parecchi saggi dalla rivista Anthropoetics, e trovate sul sito mio che è www.bibliosofia.net. Poi ho un blog che si chiama Brotture, questo per quel che riguarda la mia attività così di scribacchino. Poi invece se vi interessa l'autismo, che è l'altra declinazione di questo mio intervento, io sono presente in un'associazione che si chiama Autismo Treviso Onlus e abbiamo un sito che si chiama intitolato www.autismotreviso.org, dove trovate parecchi rimandi e parecchio materiale. Il secondo autore a cui faccio riferimento è Eric Gans, il quale anche lui si pone il problema dell'origine dell'umano e lo collega, come Girard, alla violenza. Violenza e umano sono due facce della stessa medaglia. Non ci sono altri esseri viventi violenti in questo mondo. Ci sono i predatori, ma i predatori non sono violenti. Un leone non è violento. L'uomo sì. L'uomo è anche terrorizzato dalla sua stessa violenza e in tutti i modi cerca di contenerla. Di solito, appunto, non riesce ad eliminarla del tutto. E quindi la gestisce in qualche modo, di solito maluccio, ma comunque si sforza. Nel momento in cui le religioni perdono la forza che avevano, saranno altre realtà a sforzarsi di gestire la violenza. Allora, Gans pone il problema, nessun libro di Gans è stato tradotto in Italia, quindi sono solo in inglese. Il primo si chiama Originary Thinking, cioè pensiero originario o modo di pensare originario, e poi ne ha scritti molti altri, tra cui Signs of Paradox, cioè segni di paradossali, segni di paradosso, e ha molto studiato, diciamo, l'aspetto del segno come caratteristica fondamentale degli umani di differenziazione. Ora, sia Girard che Gans tengono presente come punto di riferimento essenziale la teoria dell'evoluzione, teoria scientifica, quella delineata per la prima volta da Darwin, che costituisce un po' l'orizzonte di comprensione di tutte le scienze contemporanee. E però entrambi, e in particolare Gans, sono molto preoccupati di definire l'umano all'interno della teoria dell'evoluzione, perché voi sapete che nella scienza contemporanea, nella biologia, eccetera, in tutto ciò che fa riferimento alle scienze dell'evoluzione, si giunge nel corso di centinaia di migliaia di anni, di milioni di anni, all'umano attuale attraverso una serie di passaggi così graduali che non c'è mai un punto di interruzione. Però, se voi anche esaminate l'animale all'umano più vicino, anche come corredo cromosomico, che è lo scimpanzé bonobo, che non è il nome di uno scimpanzé che si chiama del circo, che si chiama bonobo, ma è una sottospecie di scimpanzé, che ha, credo, 99,80 o roba del genere, di cromosomi in comune con gli umani, però trovate una differenza essenziale, cioè il bonobo non solo non parla e non gli potete neanche insegnare a parlare, ma non usa i segni. Che cos'è un segno? Un segno è una cosa diversa da un segnale. Ci confondiamo molto oggi perché si parla di linguaggio dei delfini, per esempio, addirittura delle api. I delfini hanno centinaia di segni diversi per indicare cose differenti, la temperatura e comunicarsi, la temperatura dell'acqua, che so io, la presenza di un banco di sardelle invece che di un banco di sgombri. Però utilizzano questi versi, questi fischi, chiamiamoli come vogliamo, soltanto quando sono presenti lì le sardelle. La temperatura dell'acqua è quella che c'è lì in quel momento, lo squalo è quello che si vede lì in quel momento, per cui se lo comunicano. Ma questo non è un linguaggio, questo è un codice di segnalazioni. Sarebbe un linguaggio se i delfini, in assenza dello squalo, emettessero il segnale che significa squalo e l'altro, che so, dicesse grosso, e parlassero di una cosa del passato o del futuro, ma di oggetti non mondanamente presenti iket nunc. Invece tutti gli animali, anche che abbiano il linguaggio tra virgolette complesso, parlano tra virgolette sempre e solo di cose che sono lì presenti, cioè in loro non c'è né la narrazione né propriamente il segno, perché il segno trascende il referente mondano immediato. Allora, secondo la teoria di Gans, l'ominizzazione va pensata come avvenuta in un punto non definito del percorso evolutivo. Cioè, fino a quel momento c'erano dei preumani, degli antropoidi, da quel momento in poi ci saranno degli umani. La differenza è difficilissima da percepire, ma avviene all'interno di quella che lui chiama una scena, e la ipotizza in questi termini. Una banda, immaginiamo una banda di nostri predecessori preumani che nella savana sono intorno a una preda. Questa preda può essere un animale ucciso dalle iene che loro hanno trovato, oppure che hanno ucciso loro. Noi sappiamo che i nostri vicini, gli scimpanzé bonobo, vanno a caccia di altre scimmie e se le mangiano crude. Vanno a caccia di altre scimmie, è una scoperta recente, ci sono anche filmati su YouTube se volete vederli, di queste partite di caccia. I maschi della tribù di bonobo, nella foresta pluviale africana, in certi periodi dell'anno vanno a caccia di altre scimmie, bertucce più piccole, non scimmie, non primati grossi, ma scimmiette. Solo i maschi della tribù lo fanno. Si organizzano in bande, vanno a caccia, queste scimmie le prendono e poi le fanno a pezzi, se le mangiano, offrono la carne alle femmine. Le femmine in cambio spesso offrono prestazioni sessuali. Io ho detto è la prima prostituzione, in qualche modo. Allora Gans immagina una scena simile, ma con un grosso animale. Ipotizza, fa questa ipotesi, che questi nostri antenati abbiano raggiunto un livello di competizione interna fortissima, di tensione fortissima. Voi sapete che nei gruppi di animali, per esempio nei lupi, ma anche nelle galline, esiste il cosiddetto pecking order, cioè l'ordine di beccata. Perché le galline non stanno lì a beccarsi tutto il giorno e non si massacrano di botte? Se voi osservate, voi vedete che nel gruppo di 10 galline c'è la gallina alfa che becca tutte le altre e non è beccata da nessuna, la gallina beta che viene solo beccata dalla gallina alfa e becca tutte le altre, poi c'è l'ultima ruota del carro, quella che viene beccata da tutte e non becca nessuna, cioè non può scaricare su nessuna la propria frustrazione. È una gallina, la gallina più sfigata, la più debole. Ora, questo è il cosiddetto ordine di beccata, si chiama così perché è stato osservato nelle galline, ma c'è anche in tutti gli animali che vivono in gruppo, c'è nei lupi, c'è nei sciacalli, c'è nelle iene, c'è nei primati, c'è l'elemento alfa, di solito un maschione, ma per esempio nelle iene una femmina, e poi c'è la gerarchia. Quando si tratta di mangiare, per esempio i lupi hanno ammazzato un cervo e adesso si tratta di mangiare, chi mangia? Mica si buttano lì e tutti mangiano ognuno per conto suo, no. C'è l'alfa, il più forte, che mangia per primo. comunque prevale, si mangia le cose migliori, e poi gli altri, man mano. La natura funziona così, è la legge del più forte, è la legge del più adatto, di solito appunto è il più forte. La stessa cosa negli scimmioni, non è che si preoccupano del disabile tra loro o del piccolino e gli danno prima da mangiare, no, è il più forte, che il leone grosso mangia per primo, poi se ne resta per gli altri bene, se no amen. È l'ordine di beccata. Però questo sistema gerarchico consente di evitare i conflitti disastrosi che potrebbero veramente portare all'estinzione del gruppo, perché è vero che c'è il più forte, ma se deve combattere contro tutti gli altri, alla fine rischia di beccarsi delle ferite per cui muore pure lui. E invece la gerarchia consente, sono proprio meccanismi, cioè non sono liberamente scelti. Non esiste il leone che dice, oddio, uccidere le povere gazzelline, mi fanno tanta pena, non lo farò mai più, mangerò soltanto banane. Come faccio a prenderle? Oddio, non ce la faccio, non so. Il leone non ha questa libertà di scelta. Io umano invece posso dire, oddio, ma chi mi dà il diritto di uccidere la gallina? Il brotto, cioè io, è crudelissimo perché alleva le galline e poi gli tira il collo. No, ma io non voglio essere come il brotto, io voglio rispettare ogni essere vivente. Dunque, non mangerò più animali. Ma perché mangiare i vegetali? Quella povera insalata che è lì, che chiede solo di vivere, è lì che fiorisce tutta piena di vita e io la strappo e me la mangio. Ma anche l'insalata ha diritto di vivere. Non è morta, è viva. Io mangio una cosa viva, ma scherziamo. Non ucciderò alcuna vita. Quindi mangerò solo le cose che cadono dagli alberi. La ghianda che cade giù, pic, è morta, la posso mangiare. Così mi sento felice e puro, non attuo alcuna violenza. Ma questo lo può decidere un umano? Un carnivoro non può decidere di fare l'erbivoro e viceversa. Sono esseri naturali. Quindi in natura il debole perisce, il malformato perisce, chi è inadatto alla vita perisce. Sapete voi, vero, che nel Novecento qualche tendenza culturale è andata nel senso di diminuire fortemente questo gap tra la natura e la società umana, e ha teorizzato che la natura è l'impero della forza, ma noi umani dobbiamo fare lo stesso. Ci sono delle bellissime pagine del Mein Kampf che dicono esattamente questo. La natura è il regno della forza, e dunque è giusto che i popoli forti debbano trionfare come gli individui forti, e i deboli debbano perire, e dobbiamo farla finita con questa distinzione tra la natura e la civiltà. Dunque, secondo Gans, cosa succede? Nel momento in cui sta per scatenarsi la lite all'interno del gruppo umano, che, in cui sono venuti meno i vincoli del pecking order, in quel momento lì succede a un certo punto una cosa, che questi umani che stanno per lanciarsi in un conflitto indiscriminato si ritraggono, si avvertono come una forza che li distoglie da questo. Sentono che se lo fanno per il gruppo è finita e si tirano indietro. Lui lo chiama gesto di appropriazione interrotto. Questo gesto di appropriazione interrotto è per lui il primo segno. Non è più un segnale, è un segno che sarà replicato anche in assenza poi dell'oggetto centrale, cioè di quel corpo morto che è la vittima, che deve essere mangiato. Questo viene chiamato il little bang, piccolo bang, che corrisponde al big bang della fisica, no? Il little bang della umanizzazione. Io trovo personalmente che questa ipotesi abbia dal punto di vista scientifico delle debolezze, non sto qui a dirlo naturalmente, ma mi interessano alcune conseguenze di questa teoria. Essa infatti ci consente di pensare la società umana in termini di cerchio, per dir così, in termini di una periferia e di un centro. nel luogo in cui stava originariamente il cadavere vittima, che poi diventa in qualche modo l'oggetto sacro, perché si sente che questo oggetto è carico di forza ed è quello che ci impedisce di ucciderci. In quel luogo lì, adesso, nel passare dei millenni per arrivare ad oggi, nel centro si collocano altre cose. Ciascuno degli umani tende in qualche modo a porsi nel centro. Noi siamo costituiti sempre a livello sociale da periferie e da centri. Pensate soltanto alla televisione. La televisione è il nostro nuovo centro. Tutti aspirano infatti ad andare in TV, perché se raggiungi la visibilità televisiva raggiungi l'essere. Tu sei quando sei lì e tutti ti vedono. Napolitano è visto da tutti quelli che sono la periferia e che lui non vede. Io vedo Napolitano, ma lui non vede me. Io sono la periferia, non sono mai in TV, non sono mai nel luogo centrale di oggi. Però prima dell'avvento della televisione c'erano altri luoghi centrali. Il luogo centrale è il luogo, anzitutto, della vittima, poi di ciò che ha sostituito la vittima e che ad un certo punto è diventato il rex, il re, e resta al centro. Questo spiega anche perché la posizione del re sia facilmente la posizione della vittima. Rex Berlusconis può facilmente diventare la vittima Berlusconi. L'abbiamo visto quando la folla gli lanciava le monetine, no? Il re è una figura sacrificale. Chiunque occupa il ruolo centrale è una figura sacrificale. E però tutti noi tendiamo a farci centro. Anche nel piccolo gruppetto degli amici c'è chi occupa una posizione centrale e c'è una periferia. Tendenzialmente, no? C'è il leader, c'è la periferia. Ecco, questo implica una definizione minimale dell'umano, che nel mio caso personale è particolarmente urgente perché ho generato un figlio che sembra non presentare le caratteristiche tipiche degli umani, di cui adesso brevemente vi dirò. Allora, una definizione minima, non riesco a pensare una definizione minimale di umano rispetto a questa, cioè ancora più minima, per dire, non riesco a pensarla. L'essere umano è un essere vivente, anzi al plurale, gli esseri umani, perché l'essere umano individuo non esiste, siamo solo nel rapporto sociale. Gli esseri umani sono esseri viventi che si scambiano segni, cioè non si scambiano solo cose o gesti puramente, non fanno semplicemente il grooming come fanno le scimmie che fanno quelle attività sociali. Si scambiano segni, cioè delle realtà che sono indipendenti dalla realtà mondana, hanno una certa loro trascendenza. E i segni fondamentali che noi ci scambiamo sono, come stiamo facendo adesso, le parole. Ma ci sono altri segni, non ci sono solo le parole. Ci sono anche le espressioni facciali. Se uno sbadiglia, mi trasmette una informazione che io decodifico. Può essere uno sbadiglio spontaneo, ma può essere anche uno sbadiglio in qualche modo gestito in maniera tale che sia visibile. Se a me viene da sbadigliare, lo faccio in modo clamoroso, intendo segnalare al professore che mi sto rompendo. Quindi noi siamo in continuo scambio, io vedo i vostri occhi e riesco a capire se siete interessati o meno. Purtroppo se una persona con autismo non è in grado di fare questo, cioè una persona con autismo, anche del più alto quoziente intellettuale, mio figlio ce l'ha bassissimo, cioè anche se non ha un ritardo mentale, una persona con autismo non riesce a decifrare il senso delle espressioni facciali. E questo voi capite che dal punto di vista della socializzazione è un problema di una gravità enorme. Per cui se voi andate in rete trovate le persone affette da questa sindrome di Asperger, che sono gli autistici del livello più alto, alcuni dei quali sono addirittura professori universitari, per esempio di statistica o di altre scienze del genere, i quali parlano tra di loro su come fare per capire il senso delle espressioni, per esempio dei sorrisi, perché spontaneamente questa capacità, che ha una base neurobiologica e che in noi è innata, non ce l'hanno. Allora, avendo questi difetti neurobiologici di fondo nel loro cervello e di conseguenza avendo una mente che ha dei limiti fortissimi, per riallacciarci al tema e riprendere il tema su questa base, le persone con autismo incontrano delle difficoltà pazzesche. Non riescono a attuare pienamente quello scambio di segni che è fondamentale per l'umano. Mio figlio è un autistico grave che non ha nemmeno la parola, cioè non parla, non solo, ma non ha nemmeno mai fatto un gioco spontaneo, quello di prendere un'automobilina e fare brum brum. Ha come base la comprensione del fatto che quell'automobilina lì rappresenta un'automobile più grande. Il mio figlio non è in grado di capire questo, per cui non è in grado di fare alcun gioco simbolico. E come lui moltissimi autistici non sono in grado di fare questo. Allora, quanto tempo ho ancora? Perché ho un po' mi sono un po' perso nei preliminari.
Ma sì, ora.
Vabbè, no, non voglio abusare della pazienza. Sembra che io abbia detto delle cose un po' diverse finora, cioè abbia parlato di due teorizzazioni che riguardano l'ominizzazione nel suo legame con la violenza, poi tiro fuori l'autismo. Ma intanto, come ho già cercato di farvi capire, l'autismo, soprattutto nelle sue forme più dure, più severe, come il caso di mio figlio Guido, interroga fortemente su che cosa sia l'umano e quali siano i requisiti minimi, al di là del fatto meramente biologico della generazione, perché dal punto di vista dei cromosomi mio figlio è umano, io sono umano, lui è umano. Però se voi andate in cerca delle definizioni filosofiche che nel corso di millenni sono state date dell'essere umano, l'essere umano non è mai definito solo per il fatto di avere un corpo umano, ma sempre comunque per qualcosa che riguarda degli aspetti che hanno a che fare con la relazione, perché anche se si dice che l'essere umano è un essere razionale, a differenza degli animali, la ragione però è qualcosa di pubblico, non è la ragione come dire, idiotica, tutta particolare di un singolo individuo, è la ragione della specie umana, è la ragione degli umani, la nostra ragione, a cui noi facciamo riferimento. Quando io mi trovo a interagire, tra virgolette, con mio figlio, e posso farlo utilizzando alcuni strumenti come la comunicazione visiva, poniamo, posso farmi dire da lui se ha sete, gli mostro un'immaginetta in cui c'è un bicchiere d'acqua, lui la prende e me la dà se vuole bere. È una comunicazione visiva. Con gli autistici di solito, con gli autistici gravi e privi di linguaggio averbali, che sono diciamo, circa il 40-45% di tutti gli autistici, si usano molto le comunicazioni visive. Tra l'altro le neuroscienze negli ultimi anni, essendo in grado di riprendere con appositi strumenti il funzionamento del cervello, cioè proprio far vedere il cervello in azione, sono in grado anche di far vedere quali zone del cervello vengono utilizzate, quale aree, nel momento in cui si fanno certe attività. E quindi per esempio si è giunti alla scoperta dei cosiddetti neuroni specchio, ne avete sentito parlare, mostrando come quando una scimmia, ma anche un essere umano, vedono un altro essere umano o una scimmia, cioè sia che la scimmia veda l'uomo, sia che veda un'altra scimmia, sia che l'uomo veda una scimmia, sia che veda un altro uomo, allungare la mano per prendere, poniamo, una mela, nel cervello si attivano i neuroni, nel cervello dell'osservatore si attivano i neuroni che si attivano gli stessi, che si attivano anche quando il soggetto fa lui l'attività di prendere la mela. Questa è una scoperta di estrema importanza, perché significa che il nostro cervello spontaneamente si attiva nel momento in cui vede un individuo primate dotato di una mano che allunga la mano verso un oggetto. È la stessa area cerebrale che si attiva. È interessantissima perché mostra la base neurobiologica dell'imitazione, cioè della mimesi. Non sono io che decido, è un'attività spontanea. Se il mio cervello, se attraverso gli occhi al cervello giunge questa informazione, cioè la vista di una persona o di un animale dotato di mani che allunga la mano verso qualcosa, il cervello si attiva, la potenzialità dell'imitazione. Poi io posso decidere di allungare a mia volta la mano o no, cioè non è che il gesto ne consegua, però il cervello è già pronto, cioè è già imitativo, è disposto all'imitazione. Questo ci mostra che la teoria mimetica ha una base neurobiologica. Noi siamo degli esseri disposti già nella nostra costituzione neurobiologica all'imitazione degli altri soggetti a noi simili, addirittura non umani in alcuni casi. Ecco, ma negli autistici non funziona. Le stesse neuroscienze mostrano come le aree dell'imitazione siano del cervello già a livello neurobiologico siano difettive, cioè il cervello non funziona, non ha questa capacità spontanea. E quindi il cervello della persona con autismo fa sì che la mente della persona con autismo abbia dei limiti enormi per quel che riguarda l'essere sociale, l'essere con gli altri. Ma provate un po' a pensare come sarebbe la vostra vita se non foste in grado di capire il senso delle facce delle persone. Cosa mi vogliono comunicare? Uno mi fa l'occhietto e io non lo capisco. Uno mi fa la faccia feroce e io non lo capisco. Ma se uno mi fa la faccia feroce, intendendo vattene via, se no io ti prendo, ti sparo, e io non lo capisco, io rischio grosso. Cioè, la vita sociale per le persone con autismo è estremamente difficoltosa, spesso impossibile. Spesso impossibile. Vi dirò di altri due esperimenti che mi sembrano molto interessanti, perché sono, diciamo, dei dati su cui si può ragionare. Poi terminerò, perché il tempo lungo avrei delle altre, parecchie altre cose, ma mi fermo qui. Rimanderò a un ulteriore testo. Vi parlo solo brevemente di due esperimenti che sono stati fatti in questi anni, sempre a proposito di autismo. Noi umani siamo molto portati verso i cuccioli. Quando vediamo dei gattini o dei cagnolini ci inteneriamo subito, tranne qualcuno abbia qualche idiosincrasia personale, ma di solito se vediamo dei piccoli cagnolini che scodinzolano ci attiviamo molto emotivamente, siamo pronti ad andare a carezzarli, a interagire con loro, eccetera. Allora, hanno fatto questo esperimento, hanno preso un gruppetto di bambini autistici, 5-6 anni, e un gruppetto di bambini neurotipici, come si dice, cioè normali, diciamo noi normalmente. E li ha messi di fronte a un gruppo di cagnolini cuccioli veri, da un lato, dall'altro un gruppo di cuccioli meccanici, chiaramente meccanici. Ora, i bambini neurotipici si sono subito lanciati verso i cuccioli veri, ignorando totalmente quelli meccanici. I bambini autistici sono tutti lanciati verso i cuccioli meccanici, per loro molto più interessanti, perché ciò che è meccanico, quindi ciò che è oggetto meccanico, per un bambino autistico, essendo prevedibile nei suoi comportamenti e decifrabile, mentre le creature viventi non lo sono, sono imprevedibili, è molto più interessante e tranquillizzante. Quindi da un lato i bambini normali con i cuccioli, a giocare con i cuccioli, dall'altro i bambini autistici a maneggiare questi cagnolini meccanici. L'altro esperimento riguarda lo sguardo. Sapete che adesso ci sono delle tecniche che si chiamano di eye tracking, si sono sviluppate, cioè il tracciamento dell'occhio, si sono sviluppate molto recentemente, perché adesso siamo in grado, per esempio, di determinare in maniera proprio meccanica, in maniera fisica e leggibile, grazie anche all'elettronica, eccetera, dove la persona guarda, quindi ci si mette in testa un'apparecchiatura e poi lo sguardo mio diventa un tracciato, per cui io potrei guardare un film, no? Mi fanno vedere un film e poi la macchina registra dove sto guardando io, perché quando si guarda un film si può guardare la scena all'insieme, ma si possono anche guardare i particolari, no? Quindi hanno proiettato alcune scene a forte contenuto sociale, poi vi dirò in che senso, a delle persone normali e delle persone autistiche, guardando, poi registrando lo sguardo. E quindi siamo in grado di vedere dove guardano gli autistici e dove guardano le persone normali. La cosa interessante è stata questa. Dunque, nella scena si vedeva, nella scena che io ho visto riprodotta di questo esperimento, si vedeva un film appunto in cui appare un salotto. In questo salotto c'è un quadro, c'è una conversazione tra le persone, a un certo punto una di queste indica il quadro e l'altra persona guarda il quadro. Quindi tu, persona normale, guardi le facce che le persone fanno, il tuo sguardo va ai loro sguardi e poi segui lo sguardo e l'indicazione e vai a vedere il quadro. Gli autistici, niente, gli autistici si è visto che guardano i particolari, guardano un oggetto, guardano la mano di una persona, guardano il colletto di una persona, cioè, si soffermano su alcuni dettagli, ma perdono il senso sociale della scena. Il senso sociale dell'intera scena può essere colto se si hanno le basi neurobiologiche per poterlo fare. Se invece fin da piccolo il mio sguardo è stato catturato dai dettagli e non sono mai riuscito, perché non ne ho la capacità cerebrale, di cogliere il senso degli sguardi che le persone si danno, per esempio, capire l'importanza dello sguardo, la maggior parte degli autistici non guarda negli occhi, fin da bambini, e anzi uno dei sospetti di autismo viene determinato dal fatto che tuo figlio non ti guarda negli occhi. Il mio mi guardava negli occhi e anche adesso mi guarda, però se voi osservate i suoi occhi, voi vedete che non vi fissa in maniera fissa, ma quando vi guarda negli occhi, i suoi occhi, le sue pupille fanno continuamente così, cioè vanno tutto in giro, vanno a cercare chissà cosa, ma non hanno la capacità di leggere la mia faccia, ecco. Non hanno questa capacità. Ma se non hanno questa capacità, la maggior parte degli autistici non hanno la capacità di leggere i segni che noi continuamente, anche spontaneamente ci comunichiamo. Ce ne comunichiamo anche soltanto con il tono della voce o la velocità con cui ci diciamo le parole. Se io parlo sottovoce posso dare un senso di calma, di pace. Se io parlo così no, è tutta un'altra cosa. Un autistico non è in grado di capire la differenza. E infatti, quando sentite parlare una persona con autismo, vi accorgete che il tono è di solito sempre lo stesso. Non c'è quella capacità di diciamo di armonizzare al concetto il volume delle parole, e di porre l'accento su una cosa invece che su una parola, invece che su un'altra. Non c'è assolutamente. Quindi loro parlano così normalmente, se parlano. Bene, temo di aver veramente... avrei un'ultimissima cosa da dire. La continua ricerca di capri espiatori, a cui avevamo accennato prima, nel mondo dell'autismo è particolarmente evidente. Cioè i familiari delle persone con autismo sono particolarmente portati, come tutti quelli che subiscono una sventura, a cercare i responsabili. Come il buon Leopardi scrisse nella Ginestra, che voi forse avete già studiato o studierete, l'umanità è caratterizzata dal fatto di avere bisogno di colpevoli. E di solito gli umani li cercano presso altri umani, perché poter accusare un umano e magari espellerlo e linciarlo più o meno simbolicamente ti libera da pesi spesso insopportabili, mentre invece non avere un responsabile, oppure avere come responsabile la natura nel suo insieme, insomma, non ti dà questa soddisfazione. Per cui i familiari delle persone con autismo sono particolarmente portati a cercare dei responsabili umani, E quello che è stato trovato è la vaccinazione. Sebbene non ci sia alcuna base scientifica per affermare che i metalli pesanti, il mercurio o i vaccini determinino problemi di autismo, moltissimi genitori credono con ferma fede e con ferma volontà di aderire alle teorie della congiura esattamente questo, che ci siano dei responsabili, siano le multinazionali che producono i vaccini e siano i medici che siano i ricercatori che supportano questo, che si ostinano a non trovare alcun rapporto tra la vaccinazione e l'autismo. Questo è un chiaro segno della potenza che ha il meccanismo del capro espiatorio. Noi sempre abbiamo bisogno di colpevoli umani, quindi che sia Berlusconi, che sia Monti, che sia questo, che sia quell'altro. Qui non sto facendo un discorso giusto o sbagliato che sia, noi abbiamo sempre bisogno di capri espiatori. Quindi il problema è gestire questo. Ultimo consiglio di lettura, vi consiglio sul tema del segno ma anche del capitalismo nascente di leggere un romanzo di Cormac McCarthy che è stato edito da Einaudi e si intitola Meridiano di sangue. È ambientato nel 1840 negli Stati Uniti dell'Ovest e il tema del segno e del denaro, oggi particolarmente di attualità nella crisi economica, sono sviluppati in modo meraviglioso e narrativamente affascinante, vedendo proprio l'inizio della grande espansione all'ovest degli Stati Uniti, e il segno fondamentale lì è lo scalpo. Ma su questo, ormai se abbiamo tempo. Grazie.